Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Buona giornata da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci.
Oggi parliamo di blogger che cucinano, in questo caso il pecorino.
Sì, perché il pecorino toscano DOP ha promosso un concorso particolare chiamando in causa l'associazione italiana Food Blogger. 24 hanno partecipato utilizzando un ingrediente pescato a sorte, quindi a chi è toccato il cacao, chi il caffè, chi i gamberi, come nel caso del vincitore che andremo tra poco a sentire. Si chiama Andrea Zinno, è di Roma, ha vinto con una ricetta decisamente particolare. Buongiorno Andrea, benvenuto su Wine Station.
Grazie, buongiorno a voi.
Dunque, questa ricetta, la tua, che caratteristiche aveva?
Guarda, è stata una ricetta, come dire, molto sofferta. Io, come sapete, avevo un abbinamento complicato, perché avevo i gamberi e il crostaceo e il formaggio, non è che vanno molto d'accordo. E poi, ovviamente, dato il tema del contest, volevo mettere assolutamente al centro il pecorino, quindi non considerarlo come un elemento di contorno. E devo dire, alla fine, mi sono lasciato trascinare anche dalla tecnica, cioè ho tentato di creare, spero di esserci riuscito, una ricetta dove i vari ingredienti, anche apparentemente in contrasto tra loro, avessero differenti preparazioni e tecniche di preparazione, nella speranza di creare, come dire, un piatto armonico, ma che poi avesse consistenze abbastanza diverse, quindi dalla pastosità del gelato, alla morbidezza di una spugna di basilico, alla croccantezza della cialda con i gamberi, e anche sulle temperature, quindi gelato freddo accompagnato da una cipolla rossa altrettanto fredda, poi invece cialda e spugna un po' più, diciamo, a temperatura ambiente, ma comunque con un contrasto di temperatura sull'ingrediente principale.
Quindi una ricetta decisamente elaborata. Noi che in Toscana magari il pecorino toscano DOP lo apprezziamo anche mangiato semplicemente su una fetta di pane in compagnia di un buon bicchiere di vino. Come sei arrivato a questa ricetta? Cioè, comunque una cosa da chef, una cosa un po' complicata da fare anche in casa propria, quindi davvero hai alle spalle una bella esperienza.
Guarda, sì, ci sono arrivato, sono stato anch'io combattuto, perché anche a Roma ti posso assicurare che pane e formaggio è una delle cose più apprezzate e più buone che ci siano. Sì, sai com'è, diciamo, nei concorsi alla fine a me piace, cioè li vedo anche come un'occasione per sperimentare, no? Cosa che comporta un rischio. Io devo dire, nel piatto che ho preparato ho avuto dei dubbi, non solo fino all'ultimo, ma anche dopo che poi ho inviato la ricetta, perché era un piatto molto particolare, molto complesso. Sì, ci sono molte tecniche, io insomma sì, ho un'esperienza sempre da cuoco amatoriale, da food blogger, quindi non è solo un'esperienza professionale, quindi è stata anche impegnativa per me cimentarmi con alcune tecniche che peraltro ho sperimentato per la prima volta, ad esempio quella della spugna. È stata una scelta sofferta, dicevo, perché forse ho voluto rischiare più di quanto normalmente avrei fatto, ma non volevo nemmeno, per contro, non dico scadere nella banalità, non lo dico in termini dispregiativo della banalità, però diciamo era un concorso, no? Quindi nel concorso secondo me bisogna rischiare e cercare di dare il meglio.
Ma nella vita cosa fai?
Nella vita faccio ovviamente tutt'altro, come tutti quelli che sono appassionati di cucina. Io sono un dirigente di una multinazionale americana dell'informatica, che è la Oracle, che forse chi ama la barca a vela conosce, perché poi la Oracle diciamo, è anche un'attuale detentrice della Coppa America di vela. Quindi seguo i clienti, ho un ruolo in una struttura commerciale e quindi lavoro.
Hai mai cucinato ai clienti?
No, però diciamo che vengo ormai è risaputa questa mia passione. Qualcuno dice che in realtà l'hobby è lavorare per la Oracle piuttosto che cucinare. No, diciamo che, come dire, mi fanno sempre simpaticamente notare che parlo molto di cucina, ma non li invito mai a cena, quindi prima o poi dovrò recuperare.
Beh, dai, allora noi di Wine Station ci subito autoinvitiamo alla prima occasione utile, perché sicuramente questa ricetta ci ingolosisce. Però una curiosità, magari una provocazione: con un piatto di questo tipo elaborato e che comprende il gelato, te che vino andresti ad abbinare?
La domanda è bella. Allora, io personalmente non mi ritengo, diciamo, mi piace il vino, non mi ritengo un esperto. Io adoro in particolare i vini bianchi e le bollicine, anche se è un termine un po' abusato. Sicuramente essendoci comunque un richiamo al mare con i crostacei, essendo poi il gelato un piatto abbastanza grasso, a me piacerebbe metterci un bianco di un certo corpo, perché quindi anche molto aromatico. ma anche un classico Gewürztraminer che con i formaggi si sposa bene, quindi comunque un vino freddo che richiama un po' la temperatura del piatto, non troppo leggero perché poi si trova ad abbinarsi con dei sapori abbastanza decisi.
Senti, un moscadello di Montalcino invece un po' refrigerato, come ce lo vedi?
Ce lo vedo bene, non lo conosco nello specifico, immagino sia un vino con una nota dolce, sì, ce lo vedo abbastanza bene. Io non amo, ma è una questione assolutamente personale, mi piacciono più i vini secchi, appunto bollicino o meno, e molto aromatici, però sono aperto a tutte le esperienze da bravo blogger, per cui quando vi inviterò a cena voi portate il vino e io faccio il piatto.
Bene, affare fatto, assolutamente, ci stiamo. E per chi vuole sapere di più di te può anche visitare il tuo blog, che è trappignatte e sgomarelli.com. Quindi grazie per essere stato con noi ad Andrea Zinno, complimenti per il premio e a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
La settimana scorsa vi abbiamo portato nel mondo della Finocchiona IGP, prosegue oggi il tour di Wine Station nelle eccellenze della salumeria toscana, andando a scoprire il mondo del prosciutto toscano DOP. Lo facciamo in compagnia del direttore del consorzio Emore Magni, a cui diamo il buongiorno.
Buongiorno, grazie per esserci. Allora, è un prodotto DOP che ovviamente è riconducibile alla nostra regione, alla nostra Toscana, anche nella produzione di Siena ci sono diversi produttori. Che caratteristiche deve avere il prosciutto per essere DOP?
Allora, innanzitutto deve rispettare il disciplinare di produzione, dove viene normato tutte le varie fasi della produzione, l'approvvigionamento delle materie prime, che devono essere solo suini allevati, cresciuti e macellati in Toscana e nelle regioni limitrofe alla Toscana, e soprattutto tutte le operazioni di produzione devono essere fatte in Toscana, tutto nel rispetto della tradizione che ci hanno tramandato i nostri nonni. Quindi i nostri produttori hanno preso la tradizione toscana e l'hanno normata, disciplinata e resa disponibile a tutti i consumatori ogni giorno.
Ecco, la tecnica produttiva quali peculiarità in particolare deve valorizzare?
Allora, innanzitutto va detto che per fare il prosciutto toscano la peculiarità principale è la salatura, che è diversa da tutti gli altri prosciutti. Si effettua una salatura a secco con sale, pepe, aglio e aromi del territorio, che possono essere ad esempio le bacche di vigneto. Ogni nostro produttore ha la sua ricetta segreta, rispettando le materie prime che vengono indicate nel disciplinare, quindi gli aromi naturali del territorio. Ognuno ha la sua particolarità e tramanda la propria tradizione. Questo permette al prosciutto di avere un sapore più deciso rispetto ad altri prosciutti della tradizione italiana, un sapore più sapido e più importante, che si sposa perfettamente con il pane sciocco toscano.
A livello di stagionatura, il disciplinare cosa prescrive?
Minimo una stagionatura di 12 mesi, quindi una stagionatura abbastanza lunga, e questa stagionatura permette di avere il prosciutto già con le sue caratteristiche al massimo livello.
Un minimo di 12, massimo su quanto lo possiamo
massimo
trovare?
Assolutamente in commercio si trovano dai 16 ai 18 mesi, che sono le stagionature che vanno per la maggiore in questo momento, però si può arrivare anche a 2 anni.
Ecco, parlava di caratteristiche peculiari. Il consumatore, quando poi va a fare la spesa, insomma, ne sentiamo sempre di più di prodotti taroccati dai quali ci dobbiamo difendere. Il prosciutto è uno di quelli che viene anche soggetto ad attacchi dell'Italian Sounding. Quali sono gli elementi di riconoscibilità più immediati che il consumatore può vedere nel prosciutto?
Allora, innanzitutto un elemento visivo, subito che cade all'occhio, è quello di un prosciutto che viene stagionato con l'osso, quindi ha le sue dimensioni, una coscia a circa un peso di 9 kg, la crepatura esterna, il taglio a V particolare che lo rende più particolare rispetto al Parma, che è solo con la parte scoperta della corona. La pepatura esterna, che è un segno distintivo del prosciutto toscano, questo a livello visivo del prodotto, però poi andiamo a vedere la marchiatura, il marchio a fuoco, e deve essere su qualsiasi prodotto, sia trancio o intero, il marchio a fuoco, la regione toscana e le 4 stelle, quello è un prosciutto toscano DOP, e quello ci garantisce appunto che è un prodotto originale. Molto spesso viene venduto il prosciutto cosiddetto salato nel prosciutto toscano. Sfatiamo un mito: il prosciutto toscano non è un prosciutto salato, è un prosciutto saporito, che ha gli stessi contenuti di sale degli altri, circa gli stessi contenuti di sale degli altri prosciutti tipo San Daniele o Parma, quindi non è salato. Quello, quando vi vendono un prosciutto salato di uno spessore molto fine, quindi un prosciutto basso, sicuramente uno sgambato estero che viene venduto come toscano solo perché è stato cucinato 5 mesi e quindi è molto salato, allora indicano come toscano, ma non è assolutamente quello. Il toscano ha la sua bella altezza, è un prosciutto importante, di peso importante, saporito ma non salato.
Abbiamo il prosciutto, abbiamo il pane sciocco tipico toscano, cos'è che manca per creare l'abbinamento ideale? Un buon bicchiere di vino.
Esatto, esatto. Infatti il prosciutto toscano si abbina molto bene al Chianti, ma anche a vini come il Brunello Montalcino o il Nobile di Montepulciano. Quindi diciamo che i nostri vini della nostra regione si sposano bene con il sapore del prosciutto toscano e appunto è uno dei protagonisti della nostra tavola.
Beh, poi è un abbinamento che si presta in ogni momento della giornata, dalla colazione alla cena, passando dallo spuntino alla merenda, il pranzo.
Esatto, esattamente. Un consiglio che do è quello di poter assaporare il prosciutto insieme alla parte grassa, parte magra e parte grassa, perché nella parte grassa si vengono a sedimentare i sapori più intensi della stagionatura, quindi del sale, del pepe, dell'aglio e di tutti gli aromi che vengono utilizzati durante la stagionatura. Quindi per sentire il sapore completo del prosciutto toscano bisogna mangiare sia la parte grassa che la parte magra.
Non sia mai che appunto il grasso venga tolto,
esatto,
perché è il suo buono.
È il suo buono, esattamente.
Bene, noi allora ringraziamo il direttore del consorzio del prosciutto toscano DOP per essere stato con noi e buon assaggio di prosciutto.
Grazie e andiamo ad assaggiare.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Allora, con Wine Station andiamo questa settimana a Todi, in Umbria, a scoprire un vitigno molto interessante, il Greghetto. Lo facciamo in compagnia di Luca Baccarelli, dell'azienda Roccafiore, che si trova proprio a Todi, per appunto addentrarsi un po' nelle caratteristiche di questo vitigno che affidiamo il compito a Luca di illustrare al pubblico di Wine Station. Benvenuto, Luca.
Grazie, Giovanni. Due parole sul Greghetto. Il Greghetto è un'uva del centro Italia e come da buona tradizione di uva appenninica questo comporta una serie di componenti che sono quelle della fibra, del tannino, se vogliamo, che lo fa quasi, lo rende un lontano parente di un vino rosso, se vogliamo, caratteristiche che a mio avviso lo rendono un vino tipico della macchia mediterranea, dove sicuramente non possiamo andare a cercare delle acidità spiccate che potremmo trovare in vini austriaci o comunque del nord Italia, dati a delle temperature, a delle forti escursioni termiche, ma piuttosto si trova fibra, si trova materia. A livello aromatico non c'è un'espressione che trova degli acuti importanti, ma tutto ciò che potrebbe sembrare quasi, diciamo, uno scenario negativo viene invece ben bilanciato da una forte sapidità che lo rende un vino molto gastronomico. Il Greghetto è un vino sicuramente che si presta per la sua duttilità degli abbinamenti molto interessanti con la tavola. Questo è in poche parole il DNA, il profilo del Greghetto.
Però è curioso anche raccontare la storia di voi giovani produttori che avete deciso di unire le forze, le idee, le risorse anche di progetto in un'associazione, anche se non è ancora tale costituita, ma una squadra che promuove i vostri vini attraverso un progetto Greghetto 100%. Avete fatto alcune prime iniziative, le avete fatte sia in Umbria sia una data su Roma. Insomma, l'obiettivo è quello di far conoscere questo vino ad un pubblico sempre più ampio.
Certamente, l'obiettivo è quello di render noto il Greghetto e lo stiamo facendo mettendo insieme le energie. Siamo un gruppo di giovani produttori che potremmo definirci una nuova generazione di viticoltori che in maniera molto responsabile stanno approcciando questa varietà estremamente interessante. Lo stiamo facendo con una coscienza differente rispetto al passato, quindi vestendo il Greghetto, diciamo, di una veste sicuramente più orientata alla qualità e meno alle quantità, che è stato sicuramente un problema delle ultime decadi, e quindi stiamo mettendo insieme le energie. In questo momento non è un gruppo formalmente costituito, ma è semplicemente, come hai giustamente detto tu, una squadra di giovani vigneron che stanno stringendo il focus su una varietà che è al centro dei nostri progetti vitivinicoli e imprenditoriali. e Todi è stato un appuntamento centrale, perché poi Todi sede della mia azienda ma è anche culla del Grechetto, e quindi la nostra missione è quella di continuare su questa strada, di far conoscere il Grechetto e le sue espressioni, le sue diverse interpretazioni. È un vino che può andare dalla versione fresca in acciaio, una versione macerata, una versione in legno.
Ecco, a proposito di interpretazioni, ci concentriamo sulla tua azienda, appunto Roccafiore, con la possibilità di assaggiare due diverse interpretazioni di Grechetto. Una si chiama Fiordaliso, una si chiama Fiorfiore. Presentacele così, da un punto di vista gustativo, per poi arrivare agli abbinamenti che dicevamo prima.
Il bianco Fiordaliso è il nostro Grechetto più semplice, dove per semplice non vorrei dare un'accezione negativa, ma tutt'altro. Semplice intendo più fresco, più beverino, un vino d'annata, che quindi diciamo non viene elevato il legno, non viene ma viene resa giustizia alla sua freschezza e ad un frutto molto integro, e quindi appunto dicevo vinificato soltanto in acciaio, un vino da un buon impianto aromatico, una buona freschezza, ma in cui emerge tutta la caratteristica di quest'uva appenninica, di quest'uva mediterranea che dicevamo prima. Il fiorfiore invece subisce un passaggio in legno, questo passaggio in legno lo arricchisce, di partenza c'è un'uva più complessa, perché per quel grechetto, per il fiorfiore utilizziamo una vigna di oltre 25 anni, e il passaggio in legno sicuramente lo rende più complesso e più interessante, se vogliamo, sotto alcuni punti di vista, e la nostra sfida è quello di renderlo anche più longevo, di trasformare l'identità del grechetto da vino di pronta beva a un vino di lungo invecchiamento.
Per quanto riguarda i costi, sul mercato, quindi nelle enoteche, su che fascia si collocano i tuoi vini?
Il Fiordaliso diciamo oscilla tra gli 8 e 9 euro in uno scaffale di un'enoteca, il Fiorfiore può arrivare può oscillare tra i 13 e i 15 euro. Sono dei vini che sono in una fascia di mercato che reputo assolutamente concorrenziale, perché sicuramente essendo un territorio emergente dobbiamo utilizzare lo strumento del prezzo anche per rendere accessibili i nostri prodotti.
E chiudiamo con un abbinamento goloso, magari attingendo anche dal vostro territorio, dalle tradizioni umbre, quindi un piatto per il Fiordaliso e un piatto per il Fiorfiore.
Il Fiordaliso lo abbinerei ad un primo piatto, penserei ad una pasta lunga, acqua e farina, da noi si chiamano strangozzi, ma trovano a secolare, basta viaggiare per pochi chilometri e il nome può cambiare di qualche consonante e qualche vocale. In Toscana
i pici, ovviamente.
Esatto. E li abbinerei con un ragù di chianina, con un ragù di coniglio, un ragù bianco. E se vogliamo spingerci su qualcosa di più estremo, con il fiorfiore, che ha più struttura, ha un tessuto sicuramente più fitto, spalle un po' più larghe, possiamo andare anche su un coniglio in forchetta, rimanendo appunto sempre sul coniglio.
Bene, allora l'invito dai nostri amici di West Ashley di andare a scoprire l'azienda Roccafiore a Todi, bellissima cittadina, non solo per il vino ma anche per la sua storia. Quindi grazie a Luca Baccarelli per essere stato con noi e buon vino.
Grazie Giovanni, e vi aspettiamo in azienda.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Andiamo a cena al Gallo Nero, perché arriva la Spagna, olè.
Eh sì, possiamo davvero fare questa introduzione spagnoleggiante per queste belle serate in chiave spagnola che si svolgono al ristorante Gallo Nero. Il prossimo appuntamento è di scena lunedì prossimo e quindi con la possibilità di assaggi un po' diversi dal solito. Ce le facciamo noi raccontare su West Station da Mauro Tilli. Buongiorno Mauro, bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno, ho iniziato a fare anche questo connubio, diciamo, con il mondo, insomma, a questo punto, dato che in questo mondo succede tante cose, sicché facciamo anche qualche cosa di carino e gustoso. Fa queste scene grazie alle donne spagnole che sono qua nel territorio, e poi queste scene a partire con la tortilla della tradizione proprio madrilena, la paella mista, e qui spenderei due parole, perché anche la paella è un piatto povero, è nato come un piatto povero, e chiaramente su tutto quello che ci poteva essere in quel momento a disposizione poteva essere fatta con il pesce oppure con la carne, e io la rifò proprio come era, com'è l'origine, insomma. Infatti la fo insieme con vongole, cozze, calamari, gamberoni, chiaramente, con l'aggiunta di qualche pezzettino qua e là di sia maiale e sia pollo.
Ma la paella può essere paragonata al nostro casciucco, cioè piatto povero dove si metteva di tutto?
Sì, era proprio l'esigenza per non buttare via niente, qua era un momento che si era tutti più poveri, ora non lo so se siamo più ricchi o meno, ma insomma così era la motivazione, quando veramente non si buttava via niente, insomma, ecco, questo era una bella cosa e spero insomma che rincominci anche su questo, perché è molto importante, perché non ce lo possiamo permettere nel mondo, dico, no, di sprecare, ecco questo. E però nello stesso tempo si recupera anche i gusti, perché abbinando insomma carne e pesce con riso, zafferano o qualche spruzzatina di spezie come era l'usanza, si rifà dei piatti eccellenti, dico, come ho già fatto in questi giorni, che sono veramente squisiti. Ecco, a forza di rifarla, diciamo, ho imparato a fare anche la paella, o perlomeno invito a venire a assaggiarla e dirmi se ho imparato o meno.
Che bello arrivo nella tua cucina di donne, appunto, spagnole, madrilene, e si legge appunto nella presentazione della serata: Madrid nunca duerme, nessuno dorme, e quindi storie di donne e territori che si fondono nella tua cucina. Com'è che sei entrato in contatto con questa piccola comunità madrilena a Siena?
Vabbè, conoscendo chiaramente e avendo anche non solo l'esigenza, ma mi piace anche confrontarmi con il mondo, insomma, vedere quello che succede, perché sinceramente ormai oggi avere un ristorante, siamo internazionali, dico, no, perché si conosce tutto il mondo, non solo spagnoli ma anche altre nazioni, e ho avuto questo contatto con donne proprio che tra l'altro sono imprenditrici e che lavorano proprio qui nel nostro territorio. Sono imprenditrici perché hanno delle aziende nel Chianti, perché stanno lavorando per dire all'università, anche ruoli importanti dell'università, conoscono bene la nostra provincia, e è arrivato Tele Madrid a fare una ripresa alle donne madrilene, e loro avevano anche un'esigenza di un ristorante dove li faceva assaggiare anche della gastronomia senese, e così io ho fatto della pasta come sto facendo, pasta fatta in casa, gliel'ho fatta assaggiare con i nostri ragù di cinghiale, di porcini, insomma abbiamo tante belle cose anche noi, gustose, e a questo punto mi hanno messo in questo video che in questo momento si trova a Tele Madrid, insomma, no? È un bel video su
te. Culturale, culinario tra la Spagna e tra la Spagna e l'Italia. Mauro, prima di salutarci, cosa si beve durante queste piacevoli cene?
Ebbene, insieme ai primi piatti che ho detto, alla tortiglia e alla paella, c'è le bollicine rosa, ci ho messo del Franciacorta, perché ho cercato di andare a trovare un qualche cosa di eccellente che ci sta benissimo, viene abbinato perché non è troppo profumato, però ci sta bene, non ci vuole un vino chiaramente che copre troppo, con il patanegra, il prosciutto patanegra e la cinta senese, perché ho messo anche in connubio, così si assaggia nel piatto sia l'uno sia l'altro, c'è anche la soddisfazione, almeno ognuno dice qual è meglio, qual è peggio, sono tutti questi commenti. Ci ho messo il nostro Chianti classico, chiaramente di Gaiole, che era in Chianti, che è un'altra bella zona, dico, un bel abbinamento anche con il prosciutto, ci sta benissimo.
E allora queste sono le serate spagnoleggianti in chiave madrilena proposte dal ristorante Grotta del Gallo Nero a Siena in via del Porrione per i prossimi lunedì, perché non solo quello che viene ma anche fino al 21 dicembre. Una bella idea per mettere a confronto due affascinanti realtà gastronomiche.
Importante il lunedì, ma gli altri giorni su prenotazione, basta prenotare il giorno prima per avere chiaramente il pesce fresco, e lo posso fare tutti i giorni fino al 21 di dicembre. Ringrazio tutti.
Grazie.
Ti aspetto. Grazie mille, arrivederci.
Ciao.
A me questa intervista con Mauro Tilli mi ha fatto un po' venire in mente il film Il Ciclone, non so a te.
Per l'olè, però lì la paella non la mangiano, mentre è interessante, visto che purtroppo non possiamo andare in Spagna, assaggiarla anche qua da noi e poi dire se è meglio o peggio di quella che abbiamo mangiato nella trasferta iberica.
Eh sì, andate quindi al Gallo Nero e fateci sapere il vostro parere, la vostra idea. Intanto buon fine settimana da Giovanni Pellicci
e Cristiana Mastacchi.
Ciao.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.